Siamo al quarto incontro del Polo Cittattiva, circa il 188esimo incontro dall'inizio del nostro percorso. Ringraziamo il dottor Guarinello per aver voluto accettare il nostro invito e Renato Romagnoli che come sempre ci dà una mano a introdurre gli incontri e lo ringraziamo. Il prossimo incontro sarà la prossima settimana, l'11, sabato 11 alle ore 16, Alberto Gaino presenterà il manicomio dei bambini. È una storia molto triste relativa a Villa Azzurra, questo manicomio che si trovava a Torino, in cui si poteva finire molto facilmente ed è stato chiuso poi negli anni 70. Il 15 ci sarà un incontro con Tatiana Bucci, che è una delle più giovani sopravvissute di Auschwitz. E ci sarà un incontro al mattino con i ragazzi delle scuole, al pomeriggio qui, alla sera qui a Cisterna per il territorio. Il 25 di novembre, sabato alle ore 16, il dottor Duccio Scatolero presenterà il braccio alzato in relazione alla giornata per la difesa contro la violenza delle donne, e il 2 dicembre avremo l'onore di presentare il libro di Renata Sorba, presidente dell'Unione Ipovedenti e Ciechi di Asti. Grazie e buon incontro. Grazie.
No, io parlo così, lo sai. Sì, sì. Buonasera a tutti. Questo è un incontro di quelli importanti, perché il dottor Guarinello è una persona che conoscono tutti, in Piemonte, in Italia, credo un po' anche fuori d'Italia. Io vi leggo velocissimamente una sua biografia, che è quella scritta sul retro di copertina. Il dottor Guarinello è stato libero docente di procedura penale all'Università di Torino ed è stato magistrato in Cassazione. È entrato in magistratura nel 67, dal 92 ha esercitato le funzioni di procuratore aggiunto presso la Procura della Repubblica di Torino. Alla fine del 2015 si è dimesso dalla magistratura. Le sue inchieste, raccontate in La giustizia non è un sogno, cioè in questo libro, hanno segnato la storia del nostro Paese e in alcuni casi hanno portato al varo di importantissime nuove leggi dello Stato. Ecco, l'attività del dottor Guarinello è stata raccontata da lui in questo libro ed è un libro che io ho letto con molta attenzione, perché sapevo di dover venire qui, mi sono anche preso degli appunti, perché magari così posso anche fare qualche domanda. E poi alla fine della lettura ho scoperto che potevo fare a meno di prendere degli appunti, perché mi aveva già chiarito tutti i dubbi, perché è un libro che io definirei onesto, nel senso che il dottor Guarinello racconta le sue vicende, che sono state vicende importanti, perché è stato il protagonista di indagini sull'amianto. È un magistrato che ha operato tutta la vita a tutela, tutta la carriera, no? tutta la carriera di magistratura, in indagini a favore della salute, nell'amianto, nello sport, nell'ultima, ricordiamo, l'Eternit, e poi ricordiamo la vicenda della Thyssen. E però di tutto questo io ho notato una cosa. L'altra sera eravamo a cena con amici e io stavo parlando di questo incontro e un amico mi ha detto: è certo che il dottor Guarinello con noi juventini è andato giù pesante, Lei sa di essere così nel cuore degli juventini?
Ma è una domanda?
Sì.
Beh, premetto che sono juventino.
Lo so.
Però ci sono juventini di due categorie. Juventini che vogliono vincere a tutti i costi e quelli che invece vogliono rispettare le regole. Quindi non so che mi piace appartenere alla seconda categoria. Poi insomma, non ha riguardato solo la Juventus, il problema era di ordine generale sul doping nel calcio, ma non solo nel calcio, anche in altre specialità, dall'atletica, insomma è un fenomeno che bisognerebbe tenere sotto controllo, perché si tratta di tutelare poi la salute di tutti i quelle persone che una qualche attività sportiva la svolgono e che possono vedere in certi atleti dell'elite dei modelli da imitare, perché cioè bisogna dare dei valori.
Ma questo gliel'ho chiesto perché nel libro lui dice che tra le mille inchieste, le mille cose importantissime che ha fatto, quella dello sport è una delle cose per le quali viene, come dire, più frequentemente riconosciuto. In realtà, fra tutte queste indagini così importanti, qual è quella che le è rimasta più, che l'ha segnata di più dal punto di vista umano?
Beh, quelle che non sono riuscito a concludere, forse, ecco.
Beh, diciamo di quelle concluse, allora.
No, perché poi quelle fatte ormai sono finite, quindi il problema è sempre quello del futuro, ecco, no? Quindi, per esempio, un tema di cui mi sono occupato, ma di cui bisognerebbe occuparsi molto e di cui mi sto occupando per la verità alla Camera dei Deputati, è la sicurezza del lavoro nelle forze armate, che è un tema che viene poco...
E beh, lì c'è il segreto militare.
Anche dei carabinieri, no? Naturalmente.
Potrebbe
alzare
un pochino la voce. Alzo il microfono,
grazie. Ah sì, ho fatto mettere il microfono perché ho la voce bassa. Quindi, ma... è difficile dire qual è l'indagine, perché per un verso o per l'altro diciamo che hanno un filo conduttore, probabilmente, quello di il tentativo di tutelare i più deboli dei nostri, no, cioè i cittadini più deboli, le persone umiliate che hanno bisogno di un supporto. Il titolo del libro è un po' ottimistico, eh? Dice la giustizia, non so, sembra un po' retorico, però penso che fare giustizia non è facile, è una cosa molto complicata fare giustizia, però per le persone più deboli la giustizia rappresenta l'unica vera occasione per cercare di far valere i propri diritti, insomma, quindi non è la giustizia, è sicuramente il meccanismo che arriva a destinazione, però senza la giustizia credo che saremmo tutti molto più poveri, molto più in difficoltà, quindi quello che deve essere il nostro obiettivo di tutti è quello di farla funzionare sempre meglio, perché in questo momento ci sono delle difficoltà, per esempio la prescrizione, no? I processi si prescrivono, i reati si prescrivono, quante volte avrete sentito dire ma certo sì, però poi il reato si è prescritto e questo è un dramma. La giustizia così viene frenata, ecco. Quindi bisognerebbe che tutti ci dessimo molto più da fare per farla funzionare sul serio. Anche i cittadini devono preoccuparsi di questo, non abbandonarsi al disappunto, perché qui è facile dire ma qui la giustizia non funziona, pazienza.
Prendiamo come un dato di fatto.
Invece è sbagliato, perché in ogni caso se ci si rende conto che comunque dei risultati si ottengono, cioè ci sono delle difficoltà ma dei risultati si riescono ad ottenere e quindi vale la pena, ecco, di darsi da fare in questa direzione.
Negli ostacoli alla giustizia ci sono proprio le prescrizioni che sono arrivate in processi anche importanti, lei ne parla nel libro, sembrava che il meccanismo fosse avviato ad un certo punto a livello altissimo, per ragioni economiche o per ragioni politiche qualcosa si è fermato. E questo come si risolve? Cioè questo non è alla portata del cittadino.
Ma dunque, anzitutto c'è da dire che qui viene fuori anche il discorso del rapporto tra magistrati e politici, no? Di cui si discute molto, perché spesso si dice che dai magistrati si aspettano le sentenze, no? E questo è vero. Però perché i magistrati facciano le sentenze bisogna anche dargli tutte le risorse necessarie, no? Quindi risorse che sono risorse finanziarie, ma anche e soprattutto risorse organizzative. Se noi prendiamo un settore di cui mi sono molto occupato, che è quello della la salute nei luoghi di lavoro, no? Per esempio i disastri ambientali, questi sono processi non facili, sono processi molto complicati. Ora, ecco, qui c'è un problema che è un problema non della nostra zona, ma un problema. Io giro molto nel nostro paese e ci sono zone in cui questi processi proprio non si fanno, altre zone in cui magari si fanno però con troppa lentezza, no? Se pensate a un dramma come quello, tanto per fare un esempio, la tragedia di Viareggio, no? Quel disastro ferroviario. Adesso si è arrivati a una sentenza di condanna in primo grado, però sono impiegati 6-7 anni per fare le indagini e si sa già che quel processo è destinato ad essere prescritto. Ecco, quindi questo ci deve fare riflettere su cosa, come cambiare, ecco, il nostro sistema, perché fare un processo in queste materie non è fare un processo per furto, no? I processi per furto si fanno in fretta. Fare un processo in questa materia bisogna avere delle conoscenze, bisogna essere specializzati in questa materia, ci vogliono magistrati specializzati, altrimenti se sono magistrati magari bravissimi che però fanno un processo della loro vita in questa materia finiscono poi per non farlo con la necessaria rapidità. Lei ha citato poco fa il processo della ThyssenKrupp, no? Che è un processo che non è che è durato poco, tra i vari gradi di giudizio, corte tribunale, corte d'appello, Cassazione, insomma, durato 10 anni questo processo, però si è salvato dalla prescrizione. E si è salvato dalla prescrizione perché? Perché abbiamo impiegato 2 mesi e mezzo a fare tutte le indagini.
Siete stati velocissimi.
Si dirà, ma perché siete bravissimi? No, non è questo, non è che siamo più bravi questi magistrati rispetto ad altri, solo che sono specializzati. Questo non era il primo processo in questa materia che erano chiamati a fare, era il 200°, 300°, cioè c'è un gruppo specializzato di magistrati che lavora da tempo, quindi affronta tutti i problemi con molta rapidità e molto sa dove andare a cercare, cosa fare, sa a chi rivolgersi, no? Anche come esperti. Questi processi sono processi in cui è molto importante il consulente tecnico, il perito, no? Chi nomini come perito, che sembrerebbe essere un atto molto banale, semplicissimo, invece è un atto complicatissimo, perché a seconda di chi nomini magari ti cambia il processo, però bisogna saper nominare l'esperto capace, neutrale, disinteressato. Questo per farlo bisogna conoscerlo, cioè dici prendi l'ordinario, poi magari si scopre che l'ordinario l'università era a libro paga dell'azienda che era coinvolta, insomma, quindi bisogna essere specializzati. È per questo che noi pensiamo, cioè, la mia proposta in questo momento è quella di creare una procura nazionale sulla sicurezza del lavoro, sui disastri ambientali, cioè una procura che abbia magistrati specializzati, che sia competente su tutto il territorio nazionale. Anche per evitare delle storture che si verificano nel nostro paese, perché a seconda del posto l'esito del processo può essere diverso. Voglio farvi un esempio. C'è uno stabilimento, un'industria della gomma, che ha molti stabilimenti nel nostro paese e anche al di fuori. In questi stabilimenti ci sono lavoratori che sono morti chi per mesotelioma, per esposizione ad amianto, chi per tumore vescicale, per esposizione alle amine aromatiche e così via. Noi per esempio ne abbiamo uno nella nostra zona, ecco, e qui abbiamo fatto un processo, anzi abbiamo fatto il viste, perché poi intanto muoiono, finisce il processo, ma ne muoiono altri, perché queste patologie tumorali si verificano poi a distanza di tempo, magari 20, 30, 40 anni dall'esposizione. E si sono conclusi con la condanna. Questa stessa società ha uno stabilimento in un'altra parte del territorio, dove c'è un'altra procura della Repubblica, dove si sono verificati gli stessi, insomma, le stesse lavorazioni, quindi gli stessi morti per queste patologie, e lì la Procura della Repubblica ha chiesto l'archiviazione del caso. Ora, qui uno dice ha torto l'uno o ha torto l'altro, ma però non è questo il problema, non si possono avere soluzioni diametralmente opposte sullo stesso problema, ed è quello che sta accadendo. Andando sul tema di cui noi pure ci siamo molto occupati, su cui c'è una crescente sensibilità anche della popolazione, sempre maggiore, il problema della tutela degli alimenti, no? Non so se ricordate, a un certo punto era scoppiato il caso delle mozzarelle blu,
ricordate. Sì.
E quindi giustamente le ASL, i carabinieri del MAS rilevavano questi casi e facevano la denuncia al lavoro procura della Repubblica territorialmente competente. Noi questi casi li abbiamo portati avanti, siamo arrivati a giudizio, in altre procure si è arrivati all'archiviazione. Però qui c'è una frammentazione dell'indagine.
Forse dipendeva dalla sfumatura di blu.
No.
Alcune erano più blu, in altre.
Purtroppo può far. Però è un problema molto serio. Stiamo portando avanti questo discorso della Procura Nazionale, però ha delle difficoltà.
Nel libro parlava di un pool di magistrati molto, come dire, competenti e molto abili, che poi si è dovuto sciogliere perché dopo un certo numero di anni. Ma questa è una norma che va contro all'indirizzo che lei auspica.
No, perché a un certo punto è uscita una regola per cui chi fa parte di un certo gruppo, non so, specializzato, poi dopo 10 anni deve uscire, no? È una regola contro cui abbiamo sempre combattuto, perché l'idea dice ma poi si creano dei gruppi di potere, ma insomma non sembra proprio, no? Cioè, è come se, non so, un medico che specialista cardiologo, a un certo punto gli si dice di fare il traumatologo, no? Cioè, invece noi dobbiamo incoraggiare la specializzazione, perché non si può pensare che ma chiunque di noi sappia tutto di tutto, no? Bisogna studiare, per studiare ci vuole tempo, quindi se ti specializzi sei in grado di dare un grande rendimento.
Ecco, uno dei casi in cui la competenza territoriale ha impedito di operare bene è stato l'Ethernet di Casale, perché il dottor Guariniello diceva appunto, dice nel libro che è stata, come dire, anche una sua sofferenza personale non poter intervenire in una situazione dove c'erano casi gravi, ma non era fuori dalla competenza territoriale, quindi bisognava stare a guardare.
Sì, visto, devo dire, ci siamo anche molto allargati, qualcuno dice che ci siamo molto allargati qualche volta, però a un certo punto ci siamo, parlando di Ethernet, a un certo punto ci siamo occupati dello stabilimento Ethernet che c'è vicino a Napoli, no?
Bagnolo?
No, cioè, Bagnolo. Ma, solo che io non veniva fatto nulla, abbiamo dovuto fare lo studio epidemiologico per tirar fuori tutti i casi di deceduti per mesotelioma, per tumori polmonari, non era mai stato fatto. E facendo questo lavoro sono venuti fuori i casi. Ecco.
Ecco, ma la domanda del cittadino proprio comune è questa: perché un reato da una parte viene perseguito e dall'altra no? Voglio dire, che cosa non va in quella procura?
Ma vede, cioè uno pensa chissà, no, in realtà il fatto è che noi in Italia abbiamo oltre 120 procure della Repubblica, la maggior parte delle quali sono piccole procure, 3, 4, 5 magistrati. Ho fatto qui per la scorsa settimana una presentazione del libro vicino a Salerno, no? Cella Inferiore, che è una zona anche molto, molto calda.
Molto, sì.
E lì c'era il procuratore della Repubblica e il collega che diceva che noi abbiamo 3 magistrati. E con 3 magistrati cosa pensi di poter fare? Sono stato in una città della Calabria, io chiedo poi sempre ai colleghi, dice, ma li fate i processi per queste materie? Dice, ma dice, stiamo facendo l'arretrato del 2010 per le rapine.
Vabbè.
No, cioè, perché c'era lui e un altro. Una città molto importante, grande, però cioè, quindi se ci sono pochi magistrati, questi non possono specializzarsi perché devono fare tante cose. E quindi quando gli capita, perché può capitargli il grave evento, cioè, quando uno va in giro per il nostro paese, io continuo a incontrare comunità di persone che dicono: qui stiamo morendo, ci si muore, però nessuno fa nulla. Visto che facciamo dei casi, sono stato in Sardegna, vicino a Nuoro, e ho chiesto al collega, dico, ma dice, no, ma non ne facciamo di questi processi. Però ecco, so che c'è uno stabilimento, dice, qua vicino, dove si lavorava l'amianto, dicono che muoiono tante persone. Dico, vabbè, allora. Sì, ma nessuno li denuncia.
Beh.
Perché qui poi c'è anche il problema del comportamento dei medici. Cioè se, non so, un medico oggi, la cisterna d'Asti, visitando una persona trova che è affetto da mesotelioma, deve abituarsi a fare subito la denuncia al pubblico ministero. Cioè quello che noi abbiamo ottenuto dai medici nella nostra zona, ma in tutto il paese questo non succede. Ora questo collega dice, però non c'è. E poi ha aggiunto, per fortuna che non ci arrivino, perché se ci arrivassero non saremmo in grado di fare il processo. Cioè, questa è una realtà con cui noi dobbiamo confrontarci. Cioè, noi dobbiamo riuscire a far sì che le istituzioni funzionino, perché i cittadini possono anche trovarsi in difficoltà a far valere i propri diritti, non è mica così semplice. Le istituzioni devono funzionare e devono anche saper conquistare la fiducia dei cittadini, cosa non facile.
No.
Le istituzioni giudiziarie, ma anche non giudiziarie, no?
Altra domanda sempre a pian terreno. Ci si chiede come mai in Inghilterra e in America i processi sono molto più rapidi. In Italia hanno tempi biblici, a volte si concludono, a volte no. Da che cosa dipende? Dalla mancanza di personale, dalla non volontà della politica di fornire gli strumenti adatti? Perché questa è una questione che si tramanda da anni, cioè sono anni che i politici dicono beh, la magistratura deve lavorare di più, e la magistratura dice ma non abbiamo neanche le fotocopiatrici, non abbiamo gli uscieri, non abbiamo gli strumenti necessari. Perché non si trova un problema che si dilunga per anni, sembra che non si voglia risolvere, o sbaglio?
Insomma, cioè, in effetti bisogna dare alla giustizia molte più risorse. Però, ecco, visto che lei mi fa la domanda, no? Cioè questo confronto con altri paesi è indubbiamente sul piano della rapidità dei processi, negativo per il nostro paese, però insieme devo anche aggiungere un'altra osservazione, cioè che mi è capitato di andare a parlare di queste cose in città come, non so, a Parigi, in Germania, in Spagna, eccetera, e devo dirvi che guardavano il magistrato italiano, dice ma come fate a fare questi processi che noi non riusciamo a fare questi processi? Cioè, per esempio, un processo come quello dell'Eternit in Francia è da anni che stanno cercando di farlo, ma non riescono. Cioè, il magistrato italiano mi ha considerato come una specie di eroe, no? Che fa? Ma in realtà c'è un dato di cui dobbiamo prendere consapevolezza, ed è che perché in Francia ad esempio non riescono a farlo questo processo? E qui il fatto è che in Italia i nostri padri costituenti ci hanno fatto un grande regalo, che è l'autonomia della magistratura nei confronti del potere politico. In Francia questa indipendenza non c'è, e quindi quel processo all'Eternit non si può fare.
La magistratura, cioè la politica legata all'interesse economico?
Beh, diciamo che c'è proprio a livello istituzionale, cioè a decidere la carriera del magistrato, eccetera. C'è una dipendenza, ad esempio in Francia, dal Ministero della Giustizia, la carriera. Ora questo non può non influire, ecco, no?
Certo.
Quindi proprio sul piano istituzionale. Poi sa, il comportamento dei magistrati può essere più o meno autonomo, indipendente, quello anche in Italia, non è che sia. Però sul piano istituzionale il magistrato in Italia non ha questo condizionamento, e quindi questo gli rende possibile fare delle cose che altrove proprio se lo sognano di fare certi processi. Quindi dobbiamo essere critici nei confronti del nostro paese, però anche saper apprezzare alcune conquiste, e io spero che non andiamo indietro a queste conquiste, che riusciamo a conservarle queste conquiste. Beh.
Qual è il capitolo che le è costato di più scrivere? C'è sempre un capitolo più sofferto in un libro.
Ma forse magari cioè, per la, il ricordo che mi ha che continua a turbarmi, insomma, cioè, è stata una delle prime indagini, questo sulle sfidature alla Fiat. A un certo punto io per la verità ero da poco in magistratura, ecco, quindi ero pretore, quindi, e nel 1971 mi pare, il 5 agosto, quindi scelsi un giorno molto tranquillo per farlo, entrai in quello che allora era considerato un santuario, un santuario impenetrabile, ecco. Per fortuna trovammo quello che trovammo, ma chissà cosa succedeva. Ecco, ma, e appunto si scoprì che i lavoratori erano sottoposti a controlli, nel senso che prima di assumerli opinioni politiche, religiose, anche le abitudini individuali venivano studiate. E poi con un colpo di fortuna riuscimmo anche a scoprire a un piano del Corso Marconi, dove c'era il palazzo della Pia, all'ultimo piano scoprimmo questa enorme biblioteca, che c'erano tanti scaffali, erano ogni foglio era un foglio che era dedicato a un lavoratore, ne descriveva la personalità, le abitudini, ripeto anche quelle individuali, e mi turba molto ancora oggi pensare che molte di queste persone non furono assunte proprio per questo tipo di indagini che furono fatte. C'erano qualcosa come 350.000 persone schedate. Un archivio enorme. Quindi, ecco, questo poi ecco, in fondo quel processo cioè, è anche significativo perché naturalmente non poteva essere fatto a Torino, no? Dice, no, Torino no, perché era coinvolte anche le forze di polizia che davano le informazioni. E allora è stato trasferito a Napoli, ma i colleghi di Napoli sono stati molto bravi perché il tribunale emise una sentenza di condanna, ma in corte d'appello i reati andarono in prescrizione. La prima volta che
conobbi
la prescrizione. Però, ecco, malgrado questo, ecco, quelle cose lì non si sono più fatte. Cioè, voglio dire, a volte anche solo iniziare un'indagine ha degli effetti che possono essere preziosi. Cioè, non necessariamente si deve arrivare alla meglio se si arriva all'esito finale, ma però ecco, non bisogna nemmeno perdere questo valore che comunque l'inizio dell'indagine produce. Fu un'esperienza piuttosto importante anche sul piano personale. Vabbè, vi racconto anche questo aspetto di storia, non so se l'avevo. Cioè, quando un giorno dopo che andai alla Fiat mi chiamò un altissimo magistrato che mi disse nel suo ufficio, mi disse appena entrato, certo, mi disse l'hai fatta grossa, mi disse. Tenete conto che era appena e poi mi raccontò questa storia, cioè mi disse ogni magistrato ha un sacchetto in cui si mettono le pietre bianche e le pietre nere, Quando è il momento di decidere se ha un passaggio di carriera, eccetera, si conta quante sono le pietre bianche e quante sono le pietre nere. Io non ricordo ancora oggi che uscì da quell'ufficio un po' spaventato, no? Dissi, ma chissà cosa c'è questo? Per 2 o 3 giorni l'ossessione delle pietre nere era molto forte, anche di notte.
Era una pietra così.
Però ecco, non so, alla fine, dopo 2 o 3 giorni, mi disse, ma a me che mi importa delle pietre bianche e delle pietre nere? Ma io vado avanti. In scienza e coscienza, a tutela della dignità di tutti, ma prima di tutto della mia.
In effetti un aspetto che mi ha colpito nel libro è che il dottor Guariniello non si nasconde, cioè tratta tutte le valutazioni anche critiche che gli sono state fatte da parte dei giornalisti, perché lui ha iniziato tantissime inchieste e qualcuna è arrivata in fondo, qualcuna si è fermata prima, qualcuna ha avuto, come dire, una risonanza mediatica anche, come dire, discussa, no? E il dottor Guariniello affronta tutti questi casi in modo molto, molto pacato, molto sereno, e dicendo anche, insomma, qual è stata la sua, dicendo quali sono le sue ragioni nell'aver adottato un comportamento o un altro. Un esempio è anche la sua, come dire, talvolta l'atteggiamento critico sia verso la magistratura che verso la politica. O sbaglio?
No. La domanda. Dunque, il primo punto va bene, no, perché in effetti, ma ne abbiamo anche degli esempi attuali, non so, ma questo magistrato, si parla sempre di lui, ma io dico, ma per fortuna che ci sono magistrati che fanno delle cose. Perché spesso è un po' generico dire i politici, ma comunque è così che si capisce, non tutti, ma comunque spesso i politici dicono, ah che bravi, questa, la maggioranza dei magistrati, taciturna, che non, nessuno parla di loro. Ecco, questa, invece poi ci sono i magistrati molto politicizzati. Ecco, questa distinzione non mi ha mai molto convinto, perché mi sembra la distinzione tra i magistrati che hanno paura persino della loro ombra e i magistrati che invece fanno delle cose. Per cui se fai delle cose, ma per forza si... sono cose che se sono incisive per forza se ne parla, no? Non è che io preferisco al magistrato silenzioso che non vedo l'ora di liberarsi del fascicolo, no? Perché purtroppo c'è anche questo malvezzo, no? Cioè, il magistrato o lo manda via o lo archivia ed è felice di farlo, no? Perché ecco, questo è un tipo di magistrato che non ho mai molto, anche nel mio gruppo di magistrati, io ho avuto dei magistrati che hanno lavorato con me eccezionali, cioè magistrati che hanno dato un contributo altissimo, quindi ecco, questo per l'aspetto così della... essere sempre sul giornale,
la spettacolarizzazione,
anche lì c'è un problema di rapporto, lei fa il giornalista, ma anche i giornali dovrebbero essere molto attenti, no? Perché noi dobbiamo essere molto attenti alle ragioni delle vittime dei reati, ma anche alle ragioni degli imputati. Perché questo sono uomini gli uni e sono uomini gli altri. E da questo punto di vista, io poi non ho mai amato la custodia cautelare in carcere. Devo dire che cioè mettere dentro una persona, poi dopo un po' chiudere il processo con una soluzione, eccetera, è drammatico. L'uso della carcerazione, quella che un tempo si chiamava carcerazione preventiva, deve essere molto, molto ululato, perché è un dramma. E i giornali devono essere anche molto attenti, no? Perché qua, non so se spesso voi l'abbiate visto, ma cioè, è arrivato l'avviso di reato, è un'espressione non corretta, ma comunque è arrivato l'avviso di reato a, che in genere è l'avversario politico, ho persino letto alcune volte arriverà. Come arriverà?
Scusa. Era ben informato.
Sì, però qui c'è qualcosa che non va bene. C'è il diritto della gente di sapere, il diritto dei giornali di informare, ma c'è anche il diritto dei cittadini di essere tutelati della loro dignità, perché quando ti esce una notizia sul giornale, dice, poi magari dopo 2 o 3 mesi esce una notizia che il caso è stato archiviato, ma quella persona ormai, certo, ha subito un danno enorme alla propria immagine. Noi qui dobbiamo essere molto attenti, perché il dibattito politico non può degenerare al punto da mettere in difficoltà le persone sul piano umano. Poi sa, il rapporto tra magistrati e politici è tema di molto
scottante.
Ma non so, uno degli aspetti che mi chiedono spesso, ma questi magistrati che entrano in politica, no? Cioè questa è una cosa. E poi ritornano a fare i magistrati, è una cosa molto delicata questa. Io sono assolutamente contrario. Cioè, se tu sei magistrato, puoi fare la scelta di fare politica, ma non rientri. Di recente c'è stato il caso di uno che è andato a fare politica e adesso è rientrato e fa il presidente del tribunale. Lo farà benissimo, per carità, con correttezza, però in questo mestiere non è importante solo essere, ma anche apparire. E quando affronterà dei casi, ci sarà sempre magari qualcuno che dirà, ah, ma ha deciso così perché. Quindi questo andare su e giù tra magistratura e politica mi lascia molto perplesso. Anzi, aggiungerei che se fai il magistrato e poi decidi di fare politica, dovrebbe passare un po' di tempo. Ho detto almeno 2 anni, 2 o 3 anni di tempo, perché sennò viene fuori l'idea che tu sei riuscito in politica grazie al lavoro che hai fatto come magistrato, e allora si può pensare che hai fatto il magistrato in un certo modo per poter poi avvantaggiartene sul piano politico. Magari questo non è vero, però il retropensiero può esserci. Possono apparire idee un po'...
Certo.
Però per me fare magistrato, mi dispiace dirlo, ma per me è una missione.
Io conoscevo come esempio di dedizione al lavoro l'orario di Di Pietro, che si diceva facesse più di 8 ore al giorno in ufficio. Poi ho letto quello che raccontava il dottor Guariniello, il quale passava tutto il giorno in ufficio, tornava a casa per cena e poi tornava dopo cena in ufficio. Quante ore faceva al giorno lei?
Beh, spesso mi hanno detto, ma come ti sacrificavi? Anzi, come ti sacrifichi, perché continuo questo. Ma il fatto è che ho avuto la fortuna e ho tuttora la fortuna di fare un lavoro appassionante. Cioè io non consiglio un sacrificio, io mi ricordo che al pomeriggio a volte chiamavo qualche collega di altre città e dice, no, ma non c'è, il pomeriggio non viene, no, come non viene il pomeriggio. Non dico, no. Io ho l'abitudine di andare anche il sabato e la domenica, per la verità.
Beh, sì,
e anche nel mese di agosto.
Ma è la moglie? Perché di solito ci sono ostacoli fortissimi sotto questo.
Cioè, questo è un lavoro che non può avere, perché è un lavoro che richiede conoscenze giuridiche, ma non solo giuridiche. Se tu per esempio vai ad occuparti, vuoi fare dei processi in materia di farmaci, ma devi seguire la letteratura scientifica a questo proposito. Cioè non puoi limitarti a leggere le norme giuridiche, perché quelle norme giuridiche prendono alimento se tu ci metti le conoscenze tecniche, le conoscenze scientifiche. Quindi questo è fondamentale. E per far questo ci vuole tempo.
Certo. Le farmacie del calcio sono una cosa che sicuramente colpisce gli spettatori.
Ma vede, quello è stata un'indagine che anche fa capire un po' il tipo di metodologia, no? Che a me pare che sia importante. Cioè tu, anche come pubblico ministero, no? Incominci un'indagine solo sulla base di denunce che ti arriva dal cittadino o da organi di polizia, oppure, come dice il nostro codice di procedura penale, anche ricerchi le notizie di reato di tua iniziativa, ad esempio leggendo il giornale. Ora, lì, a questo proposito, c'era uscita un'intervista sull'Espresso a un allenatore di calcio,
Zeman,
sì, il quale disse che c'erano dei calciatori che erano troppo robusti. E allora cominciamo così un po', dico, ma vediamo cosa capita, e poi è venuta fuori tutta questa grossa indagine che ha portato ad esempio il Parlamento ha fatto poi una legge contro il doping. Il nostro è uno dei pochissimi paesi al mondo che ha una legge contro il doping, che considera il doping come un reato. E questo è un grande passo avanti. E poi naturalmente è venuta fuori la consapevolezza di quanto sia diffuso questo fenomeno. No? Noi siamo arrivati ad avere casi sconcertanti. Non so, c'era il giocatore di boccia che si dopava, no? Quello che dico, ma c'è che uno mi dice, ma un giocatore di boccia che si dopa. Oppure, cosa molto più drammatica, i genitori che dopano i figli. Abbiamo dovuto scoprire anche cose di questo genere, cioè per farli riuscire nel calcio, ragazzini di 10, 11, 12 anni. Cioè, è un fenomeno che va combattuto, però bisogna combatterlo con le armi della giustizia penale, perché piaccia o non piaccia, per scoprire le cose, non puoi voi sapete che si fanno i prelievi di sangue, di urina, no? Però quelli sono sistemi che insomma, ci rimangono solo i più sprovveduti. Cioè qui se non fai sequestri, perquisizioni, intercettazioni telefoniche, non riesci a scoprire le cose. E quindi le armi della giustizia penale, non quelle della giustizia sportiva che sono spuntate.
Sì, scrive nel libro che la media dei decessi per SLA è superiore nel calcio rispetto alla media nazionale. Quindi vuol dire che questa pratica del doping e delle conseguenze negative
ha. No, ecco, perché a un certo punto, quando, nel corso delle indagini, vennero varie vedove di calciatori dicendo: ma abbiamo qualche dubbio sulle cause della morte del nostro coniuge. E in effetti noi lì abbiamo fatto quello che si dovrebbe sempre fare quando si sparge la notizia che in una certa zona, certo mestiere, ci possono essere dei danni alle persone. Non so, per esempio, noi ci occupiamo in questo momento molto dei poligoni di tiro, in particolare in Sardegna, no? Dice, chi abita lì intorno dice, ma qui nascono dei bambini con le malformazioni. Sì, ma però non puoi basarti su questi casi episodici. Cioè bisogna sempre studiare le cose con grande ponderazione scientifica, ad esempio fare lo studio epidemiologico. Di fronte a quelle denunce delle vedove del calcio, cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto uno studio epidemiologico. Abbiamo cercato di identificare tutte le persone che hanno giocato a calcio. Non lo sapeva nessuno, per fortuna, la Panini. La Panini che faceva le figurine, quella siamo andati lì, aveva tutto nel computer, una cosa eccezionale. Quindi abbiamo tirato fuori 24.000 calciatori e siamo andati a vedere se erano vivi o se erano morti. E se erano morti, per quale causa erano morti. Ed è emerso, tra le altre cose, un eccesso di morti tra i calciatori rispetto alla popolazione generale per la sclerosi laterale amiotrofica. La causa è questo dato, io poi ho consentito che venisse pubblicato perché la conoscenza scientifica si sviluppasse, ma ancora oggi non è stata capita, non è ancora stata capita la ragione, perché qualcuno dice l'uso di certe sostanze, qualcun altro dice i traumi che si subiscono nel gioco del calcio, traumi fisici, qualcun altro addirittura i prodotti usati per i campi da gioco, ecco, no? Cioè, le ipotesi sono state varie, però la scienza non è ancora riuscita a dare una spiegazione. C'è questo dato, qui non si tratta di criminalizzare il calcio, però è un dato con cui bisogna confrontarsi. Però anche questo diventa un esempio di come tu non puoi affrontare questo tipo di problemi senza uno studio scientifico. È un po' difficile, però o fai queste cose oppure non si conclude l'indagine.
C'è una sentenza recentissima che obbligherebbe i genitori ad accompagnare e a prendere i figli da scuola. Questo, come dire, eccesso di tutela, come le pare?
Ma il problema della scuola è un problema delicatissimo per tanti versi. Non so se c'è qualche dirigente scolastico. Come?
Insegnante.
No, perché proprio la scorsa settimana ho fatto un'audizione alla Commissione Cultura della Camera dei Deputati perché si sta discutendo di questo grande problema. Nella scuola il datore di lavoro sarebbe il dirigente, scolastico. Che però non può spendere una lira, non ha poteri decisionali
e neppure di assunzione, perché a parte i supplenti.
C'è questo il problema delle scuole, è uno dei problemi più drammatici che noi abbiamo affrontato. Le scuole qui come sono sicure?
C'è il sindaco, quindi
sì, appunto, no.
Si sente direttamente interessato.
No, perché una volta quando c'era un problema si diceva fate attenzione che arriva Guainiero.
No, perché qua è uscita proprio una sentenza adesso che conferma la condanna di un sindaco per una scuola, forse ricordate il processo del Darwin che noi abbiamo dovuto fare,
sì.
Cioè dove un controsoffitto cadde e uccise un ragazzo nell'aula e ferì gravemente altri ragazzi. E si posa questo problema della sicurezza delle scuole che nel nostro paese purtroppo è un problema ancora largamente irrisolto. Quindi, parlando di scuole, indubbiamente dovremmo cominciare ad affrontare e risolvere questi problemi della sicurezza proprio delle scuole. Poi qua naturalmente questo caso ha suscitato tutta una preoccupazione, perché il dirigente scolastico deve essere lui che sorveglia il ragazzo sino oppure, insomma, credo che questo sia un problema facilmente risolvibile. Invece è molto più importante affrontare il problema della sicurezza degli edifici scolastici. Ogni tanto mi capita di passare davanti a un asilo dove vedo arrivare tutti questi bambini che entrano dentro. E allora, ecco, il pensiero che mi viene dice, ma non so se usciranno più preparati, però sani e salvi, ecco, sarebbe sperabile. Ecco, quindi qui è un problema diffusissimo nel nostro paese.
D'altra parte abbiamo scuole che sono state fatte in monasteri, in vecchi, cioè non sempre sono adeguate, o talvolta quando lo sono magari sono fatte con cemento, come dire, un po' alleggerito.
Guardi, un caso che avevamo trovato era caduto un qualcosa, ma la casa, l'edificio era stato costruito 3 anni prima.
C'era qualcosa che
allora
non andava.
Allora c'è qualcosa che non quadra, insomma, no? Cioè, bisogna anche vigilare sul come vengono eseguiti i lavori, no? Perché questo è un problema delicato.
Sì, no, ma io mi riferivo proprio al fatto cioè che i ragazzi debbano essere accompagnati in un'età in cui dovrebbero acquisire anche un minimo di autoconsapevolezza, di un minimo di responsabilità. Voglio dire, la tutela eccessiva mi sembrava andasse contro, come dire, anche alla possibilità di maturazione dell'individuo. Ecco, questo.
Sì, dice però anche un problema di modifica di determinate norme.
Sì, hanno fatto, mi pare, 2 o 3 emendamenti, non so esattamente.
Pensare veramente tutti, no? Quello delle risorse finanziarie. Guardi, c'è una storia che a un certo punto crolla il convitto nazionale dell'Aquila. Non so se avete visto. Muoiono dei ragazzi, altri restano feriti. Dopo circa 7 anni, alla fine del 2015, viene la notizia che uno dei 2 condannati, dirigente scolastico, dirigente della provincia ente proprietario della scuola in quel caso, che uno dei condannati, il dirigente scolastico, è arrivato alla polizia, ha bussato e lo ha portato a scontare la pena, 4 anni di reclusione. Proprio la notizia di ieri, il Presidente della Repubblica ha concesso la grazia. Ecco, ma qual è la colpa? No. Perché la Cassazione ha confermato la condanna di questo caso? I soldi la provincia non li aveva, la struttura era fatiscente. I soldi la provincia non li aveva, la scuola tanto meno. Perché allora la condanna? Dovevi chiudere la scuola. E questo è un problema. Ma quante scuole allora bisognerebbe chiudere? E allora noi contiamo sul, come dire, coraggio di questi dirigenti scolastici che non chiudono la scuola e poi rischiano di essere condannati per non averla chiusa. Ecco, è un modo corretto di affrontare il problema, questo non credo che sia giusto. Questo è un problema di cui dovremmo farci carico. La chiusura di una scuola può essere anche introdurre un grande problema. Ora, il dirigente scolastico si può trovare in difficoltà a prendere una decisione di questo tipo. Non dobbiamo lasciarli soli a decidere. In realtà, oggi come oggi, sono soli e stanno molto protestando, per la verità. Anzi, la loro idea è quella di ampliare le responsabilità dei comuni. Sei proprio vostra. No, infatti io ho detto, ma mi sembra una guerra tra poveri, no, perché
lo è di fatto, lo è.
Anche nella, nel comune chi è che poi risponde?
Ci sono domande da parte del pubblico? Perché io le mie le ho quasi esaurite, quindi se ci sono curiosità, prego. Certo, sì, sì, sentiamo.
Allora, lei oggi ha dato veramente una boccata d'aria, almeno io per me, che ho un senso della giustizia, pur non essendo né magistrato né avvocato, niente, proprio ci ha aperto una finestra nel mondo positivo, anche perché ascoltando per i giornali, leggendo i giornali della giustizia, come ha detto lei, parliamo sempre delle cose che non funzionano, e mai delle cose che funzionano. Quindi ben vengano incontri come questi e grazie per il lavoro che fa. Io credo che lei però non ha parlato di una cosa che lei ha, oltre alla sua missione. Lei è anche una persona coraggiosa. E secondo me noi abbiamo bisogno di persone coraggiose come lei, anche perché fare il magistrato, come l'ha fatto lei, io lo seguo da tanti anni, c'è anche bisogno di coraggio. Perché, come ha detto lei, lavora il sabato, la domenica, è una missione. È chiaro che lei è andato anche controcorrente. Poi è anche bello perché lei è un'icona, come ha detto giustamente il Signore. Allora rivolgiamoci al magistrato perché lei comunque è diventata un'icona per tutte le sue battaglie che ha fatto. Come facciamo a riacquistare fiducia, come dice lei, nelle istituzioni? Io purtroppo lavoro al Ministero del Lavoro, sono la centralinista dell'ispettorato. Io ho dei colleghi che non hanno la macchina, non hanno la benzina, non viene pagata la benzina. Sono anni che abbiamo fatto questa riforma, non so se lei è al corrente delle novità. Io lavoro in un campo dove noi dobbiamo portare giustizia ai lavoratori, dove la legge 68 che lei conosce non viene rispettata. Abbiamo i centri per l'impiego pieni di persone che sono iscritte e non trovano lavoro. Le aziende non la rispettano. La legge 113 per i centralinisti ormai è morta, quindi abbiamo questo senso di impotenza. Io non chiedo, cioè non sto chiedendo una risposta a questa mia domanda,
Però come facciamo, nonostante noi positivi che crediamo nella giustizia e che crediamo nelle istituzioni, quando vediamo comunque che le scuole crollano perché non ci sono soldi, che un ufficio come l'Ispettorato del Lavoro, che deve comunque controllare la sicurezza, come ha detto lei, ma il mio collega che deve fare quell'ispezione non ha i mezzi per farlo. E io credo che qui la politica ha una grossa responsabilità. Grazie.
Guardi, condivido tutte le cose che dice, ma io dico una cosa in più, che malgrado tutto io sono un ottimista. Guardi, la mia idea è questa, e credo che forse chiunque, qualunque mestiere faccia, qualunque lavoro faccia, qualunque di noi, troverà sempre delle difficoltà. Però è importante non demordere mai, non scoraggiarsi mai, perché alla fine qualcosa riesci sempre a ottenerla. Quindi cerchiamo di non scoraggiarci. Cioè, non pensiamo che non si possa far nulla, insistiamo, alla fine si ottengono. Non è che noi viviamo nel migliore dei mondi possibili, però si possono ottenere dei risultati importanti, si possono fare dei passi in avanti, e io li ho visti fare questi passi in avanti. Ci sono cose che quando io ho cominciato non era pensabile. Quando io sono entrato, il mio primo mestiere, diciamo così, è stato di fare il pretore in pretura. Quando io sono entrato in pretura, i processi che si facevano quali erano? Per guida senza patente e per liti di cortile, insomma, no? Questa era la giustizia. No, però a un certo punto noi abbiamo scoperto che c'erano delle leggi, ma da anni, che però nessuno le applicava. Ecco, abbiamo posto mano a queste leggi. È vero che poi qualche volta, no, perché si è verificato anche questo, che quando abbiamo magari posto mano a una legge, finché era una legge di facciata andava bene a tutti. Poi quando ha cominciato ad applicare, non so se qualcuno di loro ricorda che a un certo punto venne fuori che nell'acqua potabile poteva esserci una sostanza cancerogena, la atrazina. Non so se... Allora noi, avendo letto sulle riviste, eccetera, ma andiamo a vedere com'è quest'acqua potabile, e abbiamo trovato vari posti in cui eccedeva il livello consentito di atrazina, e abbiamo cominciato dei processi. L'allora ministro della, si diceva allora, della sanità, che era il povero Don Accattei, cosa fece? Alzò i livelli di atrazina.
Era un uomo molto pratico.
E quindi tutti i nostri processi sono andati. Ecco, no, perché c'è, cioè, per dire che non è sempre così facile, no? In realtà ci sono, non so, la tragedia del cinema statuto, la ricordate, 64 morti. Noi dopo quella tragedia abbiamo detto, ma qui bisogna applicare le leggi in materia di prevenzione incendi, il certificato di prevenzione incendi e così via. E tutta questa azione, a un certo punto sul giornale uscì la notizia, ecco qua, impedisce la cultura, se no, perché in effetti c'era stata una sera in cui era aperto solo un cinema, no? Perché erano venuti fuori tutti, erano fuori regola, no? Tendaggi, eccetera, tutti. E uscì poi una legge che disse sì, ci vuole il certificato di prevenzione di incendi, ma in via temporanea basta un nulla osta provvisorio, con qualche regola un po' meno, un po' meno cogente. Quindi voglio dire, c'è un po' anche una, cioè certe leggi che vanno bene finché non le si applica. A un certo punto, se ne fuori qualcuno che la applica, ecco allora che un po' questo inseguimento delle legislature nei confronti del magistrato potrebbe, a volte è successo, ma è anche successo che a quello che fa il magistrato abbia dato luogo a una legge, come è avvenuta per il calcio per altri fenomeni. Quindi non bisogna mai scoraggiarsi. Ecco, questa è una lezione che io ho imparato da, in questi anni di lavoro, e alla fine uno, se si scoraggia è anche triste, ma bisogna essere più ottimisti nei confronti della vita.
Prego.
Volevo, da parte del dottor Guarinello, del quale sono sempre stato grande tifoso, così, l'opinione su due argomenti e poi muovere un piccolo appunto. Beh, il primo è quanto riguarda il discorso della giustizia, questa fantomatica giustizia orologeria, che così, mi sembra che sia un argomento abbastanza di moda, insomma. La seconda è una sua opinione riguardo a questa modifica alla legge sulle intercettazioni telefoniche, dove mi sembra che la politica abbia fatto una legge per salvaguardarsi. Questa è la mia opinione. La terza è la vena polemica, che però evidentemente non riguarda lei, perché come diceva Romagnoli faceva 20 ore al giorno. Ricordo che qualche tempo fa qualcuno in politica voleva diminuire le ferie dei magistrati. E c'è stata una sollevazione dalla parte della classe giudicante rispetto a questa cosa. Volevo sentire la sua opinione, insomma.
Dunque, a parte subito dall'ultima, perché quando uscì questa cosa, no, che, di diminuire le vacanze, e ci furono molti che dissero, ma questo è un attentato all'indipendenza del magistrato. Ma questi sono tanti, no? Perché, ma non ha senso. Cioè, io sono... non è per stacanovismo, è questa cosa qui che non so, perché io non le ho mai fatte le vacanze e quindi non so nemmeno quante erano, ma forse una volta erano addirittura 2 mesi e mezzo, di cui 15 giorni erano per scrivere le sentenze, che uno poi non le scriveva ma faceva le vacanze, no? Questo è stato un po' ridotto, adesso non so, sarà 45, 3, non mi ricordo, cioè perché lo trovo un argomento che nulla ha a che fare con l'autonomia della magistratura.
Ho fatto la domanda perché lei ha esordito col discorso della prescrizione dei processi, quindi la malattia della giustizia e la prescrizione dei processi. Mi sembra direttamente proporzionale che se il magistrato fa 2 mesi e 15 giorni di ferie ci sia qualche problema. Il processo vada in prescrizione.
Sì, anche questo, no, ci sono poi eventi drammatici, non so, processi per violenza sessuale nei confronti di minori che vanno in prescrizione, in corte d'appello, una roba che uno rimane sbalordito, non si può, una cosa... Però, ecco, questo... Non si pensi che si risolverebbe il problema se tutti i magistrati...
Sicuramente no, ma è un segnale.
Sì, però per esempio, se tu vuoi fare udienza anche il pomeriggio, bisogna che ci sia il personale che viene al pomeriggio, ma se non lo paghi, lo straordinario non viene al pomeriggio. Allora qui è chiaro che se finisci l'udienza all'1, alle 2, invece potresti andare avanti ancora fino alle 7-8. Io ricordo che quando facevo il pretore facevo 2500 sentenze all'anno e avevo un cancelliere che stava anche il pomeriggio, ma senza prendere straordinario, ma faceva per senso dedizione allo Stato. Perché questo è anche bellissimo, è da dire, che qui si critica molto il nostro paese, però nel nostro paese ci sono delle energie eccezionali, che sono stupefacenti, delle vocazioni proprio, cose straordinarie. Questo per l'aspetto vacanze. Le altre
intercettazioni e giustizia e orologeria.
Ma guardi, quando limitano le intercettazioni io mi spavento sempre, perché è un grande sistema. Che poi l'intercettazione ci sia il problema della pubblicazione di brani che non hanno nessuna rilevanza penale, che possono, quello è anche un problema serio che va affrontato. No, questo proprio nella direzione che dicevamo poc'anzi, della tutela anche dell'immagine delle persone. Però, dico, limitare il ricorso alle intercettazioni e vuol dire veramente limitare l'uso di una prova. È stato detto, si limita l'abuso, non l'uso. Ecco, non è del tutto così. Ecco, quindi un po' preoccupa, ecco, questo aspetto. L'altro invece,
giustizia e orologeria.
Ah, questa cosa qui della giustizia e orologeria, fa pensare che il magistrato lì che aspetta l'ora giusta, ma è capitato, c'è una vicenda di recentissima, credo che è stato detto di questi giorni, no, che bisogna conoscere anche la dinamica dei processi, no, delle indagini. Cioè, se a un certo punto c'è uno che viene intercettato e dice certe cose, ma adesso, e poi va al magistrato competente, questo è da questo momento che comincia ad occuparsi, no? Cioè, voglio dire, se cioè cioè qua è il problema, io non so se anche i presenti hanno, cioè quando mi capita, ma lo faccio sempre più di rado, di seguire questi dibattiti per televisione, no? Sono, cioè, in cui non c'è il colloquio, cioè uno parla e l'altro ride, ma non è bello. Io espellerei le persone che ridono quando l'altro parla, perché non è bello. Cioè, se tu stai parlando con una persona, cerchi di capire quello che dice, magari poi lo contrasti, ma deve esserci una dialettica corretta. Questo è civiltà.
Certo, educazione.
Sì, ma proprio cioè, ma è straordinario sentire un'altra persona che se ti dà ragione non ti fa fare passi avanti, se invece ti dà torto ti può dare degli spunti per sviluppare anche i tuoi ragionamenti. Ecco, questo noi dovremmo riuscire a conquistarlo, cioè dovremmo non avere, cioè, perché mi hanno detto che molti amano la zuffa, vedere la zuffa per televisione. Quindi quando c'è un problema come quello della giustizia, se vuoi affrontarlo seriamente, allora devi proprio essere estremamente preciso. Per esempio, io sono molto contrario ai processi fatti per televisione, ma non è possibile. Ma gente che parla di processi di cui non conosce le carte, ma io avevo difficoltà a conoscere bene dei processi di cui avevo le carte, perché a volte non è male. Ma quando parli di processi di cui non sai nulla, non hai le carte, da cui vengono fuori gli elementi, ma che modo di fare la, chiedo scusa,
no, no, prego,
di giusto. Fare l'informazione è mai questo, non è questo.
Non è
cioè ci sono delle trasmissioni televisive dove si fanno i processi in diretta tra persone che non conoscono le carte processuali. Questo è un altro segno di inciviltà.
Di inciviltà e di business.
Di
business. Perché alla fine dei conti questo genere di trasmissioni in qualche modo incuriosisce lo spettatore. Lo spettatore purtroppo... Io ricordo un dato che riguarda il Daily Mirror. Ci fu un giorno in cui il Mirror mise in prima pagina solo notizie positive, vendette il 30% in meno. E quindi tutto sommato queste cose un po', come dire, che suscitano i sentimenti anche meno nobili, alla gente piacciono e la televisione si adegua a questo. Non è certamente, non è un modo né corretto né educativo di fare informazione, su questo sono totalmente d'accordo.
Sì, tenendo conto comunque che i giornali svolgono una grande funzione, e cioè, dobbiamo anche sottolineare questo aspetto positivo, per me erano una miniera di notizie di reato, perché non so, il processo che abbiamo fatto su Stamina, non so se ricordate, è nato da un articolo che avevo letto sul Corriere della Sera, quindi... è stato un grande contributo che il giornalista ha dato. Ecco, quindi...
Sì, forse inconsapevolmente, non voleva...
Beh, no, però a un certo punto, mettendo in luce un certo problema, ha dato un contributo di conoscenza importante. No? Non so se avete presente la vicenda di Stalin, no? Insomma,
sì, sì.
Che, insomma, che mi hanno un po' tormentato con questo, no? Perché c'era una trasmissione che mi faceva vedere come quello che impediva di curare i bambini, no? Che in effetti uno ci rimane un po', dice, ma come, tu che vuoi fare il difensore dei deboli te la prendi con i bambini, no? Mi dicevo, però sono contento di aver insistito, perché poi insomma gli imputati hanno tutti parteggiato accettando la loro responsabilità.
E che vuol dire qualcosa?
Eh beh, 30-40 mila euro a famiglia per fare questa supposta terapia. È vero che qualsiasi persona che ha, non so, un figlio ammalato si rivolge anche, come si dice, certo, al guaritore, no? Cioè, però noi non possiamo come istituzione. E qui bisogna dire al Parlamento, ma come, avete fatto una legge che imponeva di fare la sperimentazione su questa terapia, insomma su questa cosa qua. E questa è una grande responsabilità. E ci sono stati 260 magistrati civili che hanno disposto che l'ospedale, in particolare l'ospedale di Brescia, sottoponesse le persone a questa, questo trattamento, quindi voglio dire, ci sono state delle responsabilità sia parlamentari sia nel mondo giudiziario, magistrati che poi non è che facevano una consulenza, no, per dire che questa era una terapia vera e propria, eccetera. Così sulla base qualcuno disse il diritto di sperare in una guarigione inaspettate.
Tanto voleva andare a Lourdes. Una domanda laggiù. Ah, sì.
Lei si è espresso in maniera molto chiara rispetto alle intercettazioni. Come sa, negli ultimi 10 anni quando la comunicazione ha cambiato molto, per cui ci si avvale di altre tecnologie al di là del telefono. La sua opinione riguardo ai captatori informatici è così chiara e lineare come nel caso delle intercettazioni, oppure siamo in un caso in cui la pervasività della tecnologia è così alta e quindi ci si mette nelle mani della magistratura uno strumento forse fin troppo potente?
effetti la tecnologia si sviluppa, si devono sviluppare anche le tecniche di indagine, se si vuole tenere... quindi cioè la sfiducia nella magistratura, no? Se è intesa nel senso di sottoporre a controllo quello che fa, va benissimo. La sfiducia preconcetta non funziona. Cioè, quindi io sarei molto perplesso a dire no, questo poi diamo troppo potere al magistrato. No, cerchiamo di garantire che la magistratura meriti la fiducia che d'altra parte qua, per fortuna che c'è la magistratura a volte, perché se no non si riesce a scoprire delle cose che altrimenti cioè, voglio dire, io non sono un non beatifico la magistratura, perché ci sono vari problemi, però è una grande carta in mano ai cittadini per avere giustizia, quindi cerchiamo di farla funzionare in modo adeguato. E una parola vorrei spenderla anche, visto che alla mia destra ci sono i cioè è molto importante anche il lavoro che viene fatto dalle forze di polizia giudiziaria, che la ragione per cui ad esempio avverto molto l'esigenza di tutelare la sicurezza sul lavoro dei militari nasce proprio da questo. Cioè quando dal 24 agosto dell'anno scorso è cominciato a esserci il dramma del sisma dappertutto nell'Italia centrale, abbiamo elogiato tutte le forze di polizia che sono andate sul posto a dare, però non basta elogiarle, cerchiamo anche di tutelare la loro salute. Se noi pensiamo ai morti per causa d'amianto che abbiamo avuto nella Marina Militare, ad esempio, abbiamo contato ad oggi 1051 casi di marinai morti di mesotelioma, tipico tumore da amianto. L'altro giorno si è concluso a Padova un processo, non so se avete avuto l'esposizione, è stato al Monte Venda che c'è vicino a Padova, dove dei militari erano esposti a questo gas che esce da sottoterra, che è il secondo cancerogeno per il polmone dopo il fumo di sigaretta. E lì la commissione di cui sono consulente, la commissione cosiddetta sull'uranio impoverito, la commissione parlamentare d'inchiesta, ha accertato, e l'ha scritto in una relazione che è stata inviata alla pubblica, insomma, inviata alla Camera dei Deputati, che i militari italiani non avevano protezione, gli americani ce l'avevano. No, insomma, cerchiamo di evitare queste tragedie dappertutto.
Una domanda da sera.
Che ho avuto il piacere di leggere ed è stato forse il libro che ho letto nel minor tempo possibile, mi ha permesso di ripetere, di ripercorrere gli anni di formatore professionale, quindi insegno sicurezza sul lavoro, tra le altre cose, quindi ai miei allievi ho sempre attinto dai suoi processi per... Volevo chiederle questo, così negli ultimi tempi facendo una ricerca in internet ho scoperto che la classe insegnante è la categoria che da 35 anni si sa che è sottoposta ad un rischio che è il rischio legato al burnout, dai lavori di Lodolo Doria di 35-40 anni fa. Oggi che si sta discutendo a livello legislativo su chi mandare in pensione prima dei 67 anni, i lavori usuranti, ora io capisco che lavorare nell'edilizia a 66-67 anni sulle impalcature, che a volte non sono nemmeno a norma, possa essere pericoloso. Ma il lavoro usurante è solo quello fisico o potrebbe esistere anche un lavoro usurante mentale? E se sì, a chi rivolgersi? Perché ho scoperto questa cosa, ma io non sono un magistrato, quindi sono solo un ingegnere, per cui io lo vedo dalla parte tecnica. Quale dovrebbe essere il mio interlocutore per poter dire, ma se a Milano e nel nord Italia la maggior parte delle persone che chiede la causa di servizio la chiede per malattia psichiatrica, a un certo punto qualche cosa che non quadra ci sarà.
Ma diciamo che una volta ci si occupava fondamentalmente dei grandi rischi come il rischio nei cantieri o il rischio di tumori. Oggi invece il mondo del lavoro si presenta anche come un mondo su cui gravano rischi di natura diversa, rischi di natura psicosociale, il mobbing, il burnout, lo stress lavoro correlato, sono ormai all'ordine del giorno, indubbiamente. Ecco, la magistratura ha avuto occasione di fare dei processi anche, io ricordo, che anche l'INAIL se ne è occupata, ovviamente. Lì l'interlocutore è poi anche l'INPS, fondamentalmente. Quindi adesso stanno individuando, anche il Presidente del Consiglio dei Ministri ha detto che stanno cercando di confermare questo, però escludendo delle categorie. Bisogna farlo con molta avvedutezza. Mi sembrava che anche le maestre d'asilo fossero... È un problema delicato perché è chiaro che noi dobbiamo avere una prospettiva di... Io quando ho cominciato a occuparmi di sicurezza sul lavoro,
scusate,
avevo le industrie dell'amianto, le fonderie, le acciaierie, questi sono lavori molto usuranti, molto usuranti. Questo però non vuol dire che non dobbiamo essere aperti ad altre mansioni, bisogna fare degli studi molto accurati.
Ancora una domanda? Ah sì, c'era ancora la signorina.
Io volevo chiedere una cosa riguardo alla prescrizione dei reati. Ci sono alcuni reati molto, molto gravi, adesso mi viene in mente l'omicidio, che non vanno mai in prescrizione, invece altri, ad esempio riguardo la violenza sulle donne, sui bambini, che dopo un certo tutti gli anni vanno in prescrizione. Secondo lei è giusto che ci sia la prescrizione dei reati?
Quindi adesso, al di là del singolo reato, di fronte a questo fenomeno delle prescrizioni che stanno distruggendo molti processi, qual è la soluzione a cui si pensa? Quello di allungare i tempi di prescrizione, no? Ora, questo, se ci pensiamo, è un male. Si vuole un male necessario di fronte all'emergenza, ma è un male, perché per la vittima di un reato avere la sentenza dopo 20 anni, anche per reati tipo questo, ma che giustizia è?
È quasi una beffa.
Dopo 20 anni o 30 anni, questo è, noi la vera soluzione è quella di accelerare i processi.
Certo.
Dobbiamo mettere a disposizione tutte le risorse e creare anche le soluzioni organizzative perché questo avvenga. Quindi sì, noi possiamo allunghiamo i termini di prescrizione, però anche per la vittima di un reato del tipo di quello che lei diceva, ma sa, dopo 20 anni, 30 anni, cioè non, non è questa la vera giustizia.
In alcuni casi le vittime arrivano a denunciare ciò che è successo anche 10, 15, 20 anni dopo. Quindi si sentono dire no, ma a quest'ora oramai c'è la prescrizione.
Sì, sì. Però ecco, cerchiamo di fare i... No, perché vede, il clima è anche diverso, perché uno denuncia dopo 20-30 anni, perché magari non ha grande fiducia sul fatto che poi ci sia giustizia, no? Cioè, se invece noi dobbiamo fare i processi rapidamente, questa è la vera soluzione. Su quel fronte, ma sui fronti anche della giustizia nei luoghi di lavoro, negli ambienti di vita, perché qua sapesse quante disastri ambientali ci sono nel nostro paese, su cui i processi non vanno avanti, sono lenti, abbiamo delle realtà che meritano delle risposte da parte della giustizia, ma non dopo 20-30 anni, un po' più rapidamente.
Io direi ancora una domanda, poi direi che potremmo quasi chiudere, perché non vorrei abusare della pazienza e della disponibilità del dottor Guarinieri.
Sarò rapidissima.
Giovanna.
Per quanto riguarda i disastri ambientali, quando ad esempio ci sono delle fabbriche che sono state chiuse da tempo, l'edificio è stato comprato da altre persone, c'è la presenza di amianto, è stata denunciata dal comune, sono stabili anche molto grossi, però il proprietario non fa nulla per modificare la zona, e sono anche situazioni abbastanza evidenti, grandi, come si può procedere? Perché in realtà la fabbrica ormai non esiste più, è un edificio abbandonato e dismessa, è in mezzo al paese, ha grandi quantità di amianto e sono dichiarate dallo stesso proprietario, è una bomba a orologeria in mezzo a un paese. E però il proprietario è una persona privata che ha messo tutti i cartelli dicendo di fare attenzione perché c'è l'amianto, e però rimane
attenzione a non respirare
perché l'analisi epidemiologica probabilmente non sarà mai fatta, anche perché praticamente ogni volta che c'è una persona malata di mesotelioma il medico di famiglia deve mandare questa segnalazione all'ospedale a cui si rivolge il paziente, che segnala che c'è una persona di un determinato paese che ha questa malattia. Come si procede per poter attivare una cosa di questo tipo?
Ma adesso, come abbiamo detto prima, se c'è un caso di mesotelioma, ad esempio, sarebbe doveroso da parte del medico fare la segnalazione al pubblico ministero, perché c'è l'obbligo di referto, che è un obbligo penalmente sanzionato, 365 del codice penale, per la verità. Non abbiamo, per esempio a Torino, non abbiamo avuto bisogno di mettere sotto processo i medici, cioè siccome abbiamo creato un osservatorio sui tumori professionali, i medici si sono resi conto che poi non sarebbero state segnalazioni burocratiche, perché su quella base sono nati dei processi, delle attività di prevenzione.
Però solo a Torino questo?
Ecco, no, infatti quello che continuo a dire ai vari ministri della salute che si susseguono nel nostro paese, ogni volta che ce n'è uno nuovo, dice ma perché non estendiamo questa esperienza a tutto il paese? Noi in questa cosa è cominciata intorno a metà degli anni 90 e a tutt'oggi sono stati presi in considerazione più di 30.000 casi, ognuno dei quali è stato studiato per capire quale potesse essere. Non ci sono solo i mesotelioni, no? Cioè i tumori della vescica, tumori del naso e così via, cioè quelli dove l'esposizione ambientale lavorativa può, secondo letteratura, giocare un ruolo. Però questo, ecco, non è stato fatto in altre zone ed è una grave mancanza, perché c'è non solo l'idea di fare dei processi, no? I nostri processi sono nati grazie a questo osservatorio, ma c'è anche un'attività di prevenzione. Che vi faccio un esempio, a un certo punto c'è arrivata la segnalazione di un mesotelioma in un macellaio, uno che faceva il macellaio, che non è una professione che fa pensare all'esposizione all'amianto. Abbiamo studiato la sua storia e si è visto che lavorava in un grande centro commerciale. Siamo andati a vedere questo centro, nel pieno centro della città di Torino, e girando abbiamo visto nelle fioriere dei batuffoli bianchi, insomma, quella sono. E dice l'ispettore, dice, ma questo è amianto, e da dove arriva questo amianto? Abbiamo alzato lo sguardo verso il soffitto dove c'era un soffitto con tutte quelle
liste.
No, delle sbarre, sì, delle liste, liste, no, delle liste che lasciano una fessura tra. Insomma, c'erano anche dei pezzettini bianchi. Insomma, quel palazzo era interamente coibentato in amianto. Quindi lì pioveva amianto, con esposizione di chi ci lavorava, ma anche della gente. Ora, di fronte a questo, cosa fai? Abbiamo chiuso e fatto bonificare il palazzo. Oddio, gli accidenti che mi hanno mandato sono stati... Però adesso voi potete andare al Rinascente in centro di Torino e non respirate più amianto. Questo è nato per la segnalazione di quel caso di mesotelioma. Quindi bisogna incoraggiare questo sul versante della patologia in atto. Per quel che riguarda invece il problema della presenza di amianto negli edifici, perché ormai l'amianto è vietato dal 92, però l'abbiamo messo dappertutto e dobbiamo fare i conti con l'amianto che non è ancora stato tolto. E allora qui si tratta di vedere in che stato è. Non so, in quel palazzo lì, che vi dicevo prima, era allo stato grezzo, quindi c'era... può essere in altre condizioni. Quindi la prima cosa da fare è lo studio dell'edificio per capire se c'è un'effettiva esposizione. Se c'è un'effettiva esposizione, quindi bisogna fare la bonifica.
Ma chi spetta l'iniziativa di fare la denuncia? Sono un semplice cittadino o un'istituzione?
Beh, se il cittadino vede che non si... Se il cittadino vede che le istituzioni stanno ferme, fa una denuncia. Magari non il singolo, ci si mette un po' di persone. È un consiglio che mi chiedono continuamente. Cosa fare? Beh, mettetevi un po' di persone e scrivete una lettera alla ASL.
Ai giornali, per esempio.
Sì, anche alla Procura della Repubblica, dicendo qui c'è questa situazione, noi non sappiamo se c'è o non c'è un'esposizione all'amianto, però noi chiediamo di essere pensate che è uscita una sentenza della Cassazione Civile che condanna il risarcimento dei danni nei confronti di una persona esposta all'amianto che non si è ancora ammalata ma che ha il timore di ammalarsi, cioè il timore di ammalarsi come una ragione di risarcimento del danno, proprio per lo stress che ti può venire. Insomma, se io sono stato esposto ad amianto, dico, e se mi viene un mesotelioma, questo può essere causa di un risarcimento del danno.
Sì, anche perché è lunghissima.
Quindi vedete che i confini della giurisprudenza si ampliano sempre di più. Spetta anche ai cittadini dare il proprio contributo.
Bene, io direi che... Allora l'ultimissima, poi basta perché...
Una domanda molto generica, non specifica. Visto che ci sono tanti insegnanti che comunque sono in mezzo ai giovani, se dovesse dare dei consigli ai giovani che vogliono intraprendere la sua professione, quali consigli darebbe?
La professione di magistrato?
Sì.
Ma ecco, di svolgere questa attività non in modo burocratico. Una delle lei ha detto che qualche volta mi è stata mossa qualche accusa, no?
Sì, sì.
Diciamo che un'accusa è stata che cercavo di allargare molto la mia competenza, no? Cioè, se potevo, perché vedevo delle cose, quindi... Ecco, a volte invece si nota che il magistrato, quando riceve una notizia di reato, vede il fascicolo e il suo grande desiderio è liberarsi del fascicolo. Quindi, se riesce, chiede l'archiviazione, se non è possibile, cercare di mandarlo a qualche altra procura della Repubblica per competenza. Ecco, questo è un modo di fare il magistrato che bisogna assolutamente evitare. Ecco, quindi un consiglio che vorrei dare a questi giovani di fare, è quello che dico spesso ai colleghi più giovani, di fare questo mestiere non con l'idea di fare il passacarte, no? Ma di vedere che dentro quel fascicolo c'è il dramma di persone, e spesso di persone indifese, di persone che sono spesso umiliate, di persone deboli. E questo, avere magistrati di questo tipo, credo che sia una conquista per tutti.
Bene, io sono molto contento del calore che è venuto fuori dalla discussione, dalle domande, e devo dire, ho trovato una cosa che mi ha stupito nel libro. A un certo punto il dottor Guarnielli dice, scrive, io siccome mi sono sempre approcciato a tutti i procedimenti, a tutte le, in modo molto, come dire, molto distaccato, sono stato accusato di essere inaffettivo, cioè paio inaffettivo. Cioè, senza, come dire, una persona gelida. In realtà io credo che questa sera abbia dato prova di una grandissima carica umana, di una grandissima passione per il suo lavoro e per l'umanità in sé. E quindi di questo credo che gli dobbiamo essere riconoscenti, oltre che per quello che ha scritto.
Grazie.
Poi volevo chiederla, volevamo invitarla a Vinovo a fare un incontro come questo.
Cioè,
a lei che disponibilità ha come dato?
19,
ti do il resto. Ecco, i riferimenti di lei.
Se mi dai i riferimenti per poterlo confrontare, potrebbe fare lo stesso incontro di Vinovo.
Aspetti solo un attimo.
Sì, mi chiamo Giuseppe. Per i miei allievi, io per il PowerPoint, l'ho intitolato Dal Giappone a Cervia, e lo faccio finire a Lucca.
Ce la farò,
Sì, grazie. Grazie.
Grazie a voi.
questa?
Grande lavoratore appassionato qua. Ma Giampaolo.
Chiederle una firma perché questa. Mi è piaciuto veramente molto. Grazie. Ma sì.
Aspetta che ti faccio la foto, sindaco. Mettiti lì.